opinioni, testimonianze in diretta su 105 Live.
È elencato tra i 7 vizi capitali ed è al secondo posto subito dopo la superbia, ma è anche il soggetto del nuovo libro del professor Stefano Zamagni, L'avarizia, la passione dell'avere, casa editrice Il Mulino, testo che verrà presentato alla stampa oggi pomeriggio alle 17:30 presso la Camera dei Deputati in via delle Mercede 55. Buongiorno, buongiorno a tutti, Emanuela Campanile con voi, diamo subito il benvenuto alla curatrice dell'evento di questa sera, Paola Severini, buongiorno, benvenuta.
Saluti a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
Allora, purtroppo con noi non c'è il professor Zamagni, un economista italiano famoso a livello internazionale, però fortunatamente abbiamo Paola Severini. Allora, un libro interessante fosse solo perché pare che come segno particolare quello della nostra società sia appunto l'avarizia. Paola.
Dunque, io mi occupo di terzo settore di no profit e per questo motivo ho conosciuto e ho avuto l'onore di lavorare con Stefano Zamagni per quasi 3 anni come consigliere dell'agenzia per le Onlus di cui lui è presidente e ho imparato tante cose perché è un economista molto particolare, per questo davvero vi consiglio questo libro perché è un modo di vedere l'economia dal punto di vista di un cattolico certamente e di una persona che conosce bene il mondo del volontariato e del terzo settore. Io credo che il libro è ricchissimo di citazioni, è una cavalcata sull'avarizia nei secoli, nei grandi scrittori, come l'hanno trattata i grandi teologi, però il capitolo forse più interessante è quello che riguarda l'avarizia della società postmoderna. Zamagni, citando Todorov, dice: non vi è felicità senza gli altri. E dunque io ho bisogno dell'altro per scoprire che vale la pena che io mi conservi, ma anche l'altro ha bisogno di essere da me riconosciuto come qualcuno che è bene che fiorisca. Ecco, da questa angolatura bisogna citare anche Don Lorenzo Milani, perché nella lettera a una professoressa lui scrive: insegnando imparavo tante cose, per esempio ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio, sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l'avarizia.
Bisogna anche citare a questo punto Paolo VI, visto che diceva che l'avarizia delle persone, delle famiglie, delle nazioni può contagiare i meno abbienti come i più ricchi e suscitare negli uni e negli altri un materialismo soffocante.
È verissimo, ma mai come in questo periodo, noi siamo nei tempi di Quaresima, bisognerebbe riflettere su quello che noi abbiamo, su quello che possiamo donare, sul comportamento della gratuità e sulla riflessione. Questo libro parla anche chiaramente dell'avarizia dei sentimenti, dell'avarizia del comportamento, che è la cosa più grave nella nostra società attuale.
Quindi un atteggiamento del cuore, ma secondo lei, anche mi riferisco alla sua esperienza grazie all'Agenzia Sociale della Camera, è anche un atteggiamento culturale, secondo lei?
Guardi, io devo dire questo, sono 10 anni quest'anno e approfitto Radio Vaticana sia per ringraziare, molto spesso voi mi avete dato possibilità di raccontare il lavoro che facciamo, quindi voglio ringraziare la radio e gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi. Sono 10 anni che dirigo l'agenzia angelipress.org, dove noi siamo riusciti a rovesciare un comportamento che purtroppo in questi giorni, basta leggere i giornali, è terribile, nel senso che vediamo come il mondo della politica si allontani sempre di più dalla società reale e ci siano questi comportamenti così gravi di corruzione e appunto di ricerca per sé, eccola proprio l'avarizia. Ebbene, in questi 10 anni noi pensiamo di aver fatto un lavoro importante perché i parlamentari hanno pagato una newsletter che permetteva a noi di dare le notizie gratuite a tutti i navigatori del web, quindi c'è stato un comportamento contrario all'avarizia, grazie a Dio, e noi crediamo molto in questo nostro decennale, tanto che lo festeggeremo con la Camera perché è il segno della politica buona, di quella di cui appunto parlava Don Milani.
Noi al telefono dovremmo avere anche il nostro secondo ospite, il professor Mario Pollo, docente di sociologia presso l'Università LUMSA di Roma. Mi dicono ancora 2 minuti, allora io direi di proseguire a parlare con Paola Severini. Per quanto riguarda allora il vostro impegno,
secondo... L'esperienza è stata meravigliosa, io sono stata molto fortunata perché prima di Zamagni ho potuto imparare dal presidente precedente, che è Lorenzo Ornaghi, il rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Quindi io sono cattolica e per me è stata una grande opportunità poter lavorare con due personalità di questo genere.
E cosa significa scardinare e quanto è difficile scardinare una struttura, lo dicevamo prima, quasi di pensiero che si basa sul possesso e su questa incapacità forse di dare al prossimo?
Ma io devo dire questo, noi Italia, un paese generosissimo. Qualche volta anche in maniera sbagliata, con una certa leggerezza, e abbiamo compreso che bisogna cercare di aiutare la gente a donare, perché la gente dona, la gente si dà. Nella società ci sono tante persone che sfidano quello che si chiama egoismo etico, il principio secondo cui ognuno deve perseguire esclusivamente il proprio interesse. Ci sono persone che sanno come porre in pratica la gratuità, noi dobbiamo aiutarli a farlo. E il problema è che ci sono lacci e lacciuoli, c'è la burocrazia, c'è una invasione, noi siamo una terra di conquista degli stranieri. Io dico sempre, perché poi continuo ad occuparmi di questo tema come giornalista del sociale, che bisognerebbe cercare di guardare la parrocchia dietro casa e non la grande associazione americana, che ha una struttura di gestione che mangia il 70-80% degli introiti. Guardiamo quello che fa il nostro parroco, guardiamo il nostro vicino, cerchiamo di cominciare a dare in quel modo, senza lasciarsi affascinare da enormi progetti. Poi, per carità, ci sono anche le cose importanti e ci sono le tragedie, però bisognerebbe andare un pochino cauti e cominciare dal proprio cortile.
Professor Pollo, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, non so se hai ascoltato le parole di Paola Severini, questa capacità dunque di iniziare da ciò che c'è più prossimo è un atteggiamento che la società di oggi, con questo termine un po' generale, spacco la mela a metà, però per capirci, è un atteggiamento che forse abbiamo dimenticato o che stiamo recuperando?
Ma da un lato è dimenticato perché la cultura sociale dominante si fonda sulla inflazione di un io, di un ego che è estremamente però fragile e che si nutre solo attraverso il possesso, cioè un io che si definisce attraverso ciò che possiede. Nel linguaggio comune noi lo manifestiamo in ogni momento, quando accertiamo il possesso delle competenze linguistiche, il possesso della tale abilità, e non diciamo più la persona sa parlare quella lingua, la persona sa fare questo, ma possiede, perché il possesso è ciò che definisce. Ed è chiaro che ogni perdita del possesso diventa una perdita, un indebolimento di un io che è già fragile di per sé. E quindi questa tendenza a tenere tutto è proprio un sintomo di questa cultura. Però, come sempre, in ogni cultura ci sono delle tendenze e ci sono gli anticorpi che si stanno formando, e gli anticorpi che si stanno formando è quella della riscoperta del gratuito, ma del gratuito come valore delle cose in sé, come valore delle cose che sono altre rispetto a me. E quindi credo che su questo ci sono dei segni che stanno dimostrando che anche nel mondo giovanile ci sono dei segni minoritari, ma che in questa direzione si stanno sviluppando.
Quasi a dire che più in basso di così non si può scendere, c'è la risalita.
Sì, no, ma adesso più in basso di così non si possa scendere. Comunque
c'è chi inizia a scavare, dice qualcuno.
Quindi, però, devo dire che già anche comunque in questa situazione perlomeno c'è una fase intermedia, e che è quello che normalmente viene chiamato l'egoismo altruistico, cioè il dare qualcosa all'altro non tanto perché si riconosce il valore assoluto dell'altro di per sé, ma perché dare qualcosa all'altro mi aiuta a crescere, mi aiuta a svilupparmi, mi aiuta a farmi sentire meglio. Ecco, se non altro ci sono oggi molte forme di egoismo altruistico che rappresentano, direi, un anello intermedio tra la gratuità piena e l'egocentrismo possessivo.
Dicevamo, l'avarizia comunque come tratto distintivo del mondo di oggi, nonostante ci sia appunto questa riscoperta, come ci diceva il professor Pollo, ma questo atteggiamento di possedere, di tenere per sé, è tipica della civiltà occidentale, che sembra un po', non lo so, il crogiolo di tutti i mali, oppure è segno distintivo dell'uomo ovunque, a qualsiasi latitudine, professore?
Ma ecco, è un tratto culturale, perché segna le culture, però attenzione, non fa riferimento solo alle culture dell'Occidente, ecco, perché rappresenta comunque una difesa di un umano che non è pienamente sviluppato, ecco. Se dovessimo usare un linguaggio psicoanalitico freudiano, è di un umano che è un po' rimasto bloccato nella fase di sviluppo anale, ecco, quindi che non è andato al di là di questo. Quindi questo lo rende sufficientemente universale, pur dicendo che ci sono culture che in qualche modo riescono a esorcizzarlo e a non farlo, però oggi è abbastanza generale, diffuso.
Severini, questa sera alle 17.30, lo dicevo in apertura, alla Camera dei Deputati, alla Sala della Mercede, proprio in via della Mercede 55, ci sarà la presentazione di questo libro, Avarizia, la passione del lavoro, edito.
Con un relatore assolutamente,
esatto,
speciale.
Allora, era lì che volevo arrivare. A te la parola, per così farci vivere un po',
sì,
l'attesa del momento.
Sì, ci sarà il Cardinal Georges Cottier, che come voi sapete è un grande teologo, è stato teologo di tre papi, ed è molto bello che lui abbia deciso di fare questa presentazione, in qualche modo, perdonatemi la definizione, sporcandosi le mani, perché lo fa con dei politici di destra e di sinistra, c'è Enrico Letta, c'è Maurizio Lupi, c'è Valentina Brea, che rappresentano un po' l'arco politico italiano, e li vorrà portare, io penso, ad una riflessione proprio sul discorso della generosità in politica, perché i fatti di questi giorni, mi dispiace tornare, ma siamo ormai tutti coinvolti in questa situazione, e anche le delusioni che stiamo vivendo in questi giorni rispetto ad un'idea che ci eravamo fatti della politica, della gratuità, ci portano a riflettere, e quindi, essendo questo tempo di Quaresima, forse le parole del Cardinal Cottier faranno bene non solo agli altri correlatori, ma insomma un po' a tutti noi.
Io allora ringrazio Paola Severini, ricordiamo che ha organizzato e coordinato quanto si realizzerà oggi pomeriggio alle 17.30 alla Camera dei Deputati, ripeto, la presentazione alla stampa di Avarizia, la passione dell'avere, libro di Stefano Zamagni, economista tra l'altro e presidente dell'Agenzia per le Onlus, e la casa editrice è Il Mulino. Grazie per essere stata con noi e
grazie,
buon lavoro, perché è impegnatissima sempre. Grazie allora a Paola Severini.
Grazie di cuore a Radio Vaticana.
Allora, professor Pollo, abbiamo sentito che spesso, almeno dalle parole della Severini, quando si leggono notizie di corruzione, di indagini su questo campo, quello che emerge è un sentire tipico, cioè quello della delusione. Oggi quanto è usata come alibi la delusione, poi in realtà per continuare a coltivare il proprio orto, diciamo così, usiamo le virgolette.
Sì, la delusione è uno splendido alibi, nel senso che le persone già non partecipando, non interessandosi della società, dell'altro, della cosa pubblica, no? Ma rinchiudendosi difensivamente nel proprio orticello del privato, già di fatto hanno mancato una responsabilità fondamentale e primaria, e c'è un po' di colpa per aver mancato questa responsabilità, ed è chiaro che la delusione giustifica il non aver fatto e il continuare a non fare, a non partecipare, a non assumere responsabilità verso la società, verso il gruppo, la comunità a cui si appartiene. E quindi di fatto se ci fosse partecipazione non ci sarebbe delusione, ecco, questo io ne sono convinto.
Quindi dobbiamo in qualche modo farci più partecipi della realtà, perché spesso personalmente anche a volte penso, d'altronde chi comanda è talmente in alto, io sono piccolissima, che impatto può mai dare il mio contributo o il mio non contributo? È una tentazione forte.
È una tentazione forte, tra parentesi, che chi sta al potere alimenta. Attenzione, questa tentazione è fortemente nutrita, alimentata da chi detiene il potere e non vuole condividerlo, tanto da diventare un atteggiamento diffuso. Però questa propaganda, tra virgolette, questo sentimento collettivo maschera una realtà che invece è più profonda della vita sociale umana. E qual è? Che i grandi cambiamenti sociali, le grandi trasformazioni, le grandi evoluzioni non nascono mai, quasi sempre, da cosa è dominante, ma nascono da cose più marginali che apparentemente sembrano insignificanti, recessive, dal seme piantato da persone che erano assolutamente, che non contavano, che sembrava che il loro lavoro fosse qualcosa destinato a non lasciare traccia, come se non nel piccolo ambito, ed è proprio invece da quel lavoro, da quel seme, che poi nascono i grandi cambiamenti. Ecco, il futuro non è mai lo sviluppo di ciò che è quantitativamente dominante nel presente, perché se noi dimentichiamo questo perdiamo ogni speranza e ci arrendiamo dicendo chi comanda lì non possiamo farci niente lì, e allora facciamo come chi balla sul Titanic mentre il Titanic sta affondando.
Professor Pollo, un'ultima domanda. Come sociologo, lei è in grado di leggere ovviamente la realtà in cui siamo immersi, forse perché siamo immersi a volte neanche la vediamo, ma secondo lei siamo vicino a una rivoluzione o perlomeno a un cambiamento di tendenza? Cioè, i tempi sono maturi?
Penso di sì, perché almeno secondo molti importanti osservatori noi siamo nella fase di un passaggio epocale, cioè noi staremmo uscendo dalla modernità per entrare in una nuova epoca che non ha ancora un nome, ma che sarà distante dalla modernità quanto l'è stata la modernità dalle epoche precedenti. E quindi noi siamo all'interno di un cambiamento epocale in cui i segni della crisi, che del cambiamento, rendono a volte più oscuro, un po' più cupo, no, ciò che accade, ma in cui non riusciamo però ancora a intravedere ciò che c'è di là. Io sono convinto che questo è un momento che, se anche all'apparenza non sembra, comunque si sta maturando un profondo e radicale cambiamento. Poi, come chiaro che come tutte le profezie del sociale, può essere smentita facilmente.
Comunque, con il professor Pollo le ore continueremo a parlare, ma il tempo è tiranno. Passiamo subito la linea, se mi dicono dalla regia che tutto è a posto, direi di sì, a Ferdinando Centorrino, vicepresidente della Fondazione Antiusura Padre Pino Puglisi. Buongiorno,
buongiorno.
Benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Sentite. Grazie. Le parole dell'altro ospite, siamo nella fase di un cambiamento epocale, vogliamo la sua esperienza. Pensa.
Ovviamente io non ho gli strumenti di analisi del professore Pollo, questo
però ai suoi, voglio dire.
Perfetto, dico, e le sue parole trasudavano un ottimismo che poi nel quotidiano magari trova delle smentite incredibili, perché ci troviamo in una situazione di grandissimi squilibri socio-economici. D'altronde ci sono parecchie statistiche, parecchie ricerche, parecchi centri di ricerca che ce lo dicono. Per rimanere al nostro paese, per esempio, basta dire che Banca d'Italia ci dice che il 10% della popolazione italiana detiene il 45% della ricchezza del paese. Questo dà da pensare, secondo me, no? Perché questo significa che ci sono degli squilibri, delle disuguaglianze che più tempo passa e più diventano intollerabili, perché aumentano le esclusioni e le emarginazioni, ahimè, soprattutto in questa fase di crisi, che non è soltanto una crisi finanziaria, ma è una crisi, secondo me, di più ampia portata.
Prego.
No, dicevo, ciò non toglie però che chi ritiene che ci siano i presupposti, o quantomeno ci sia la speranza, come diceva il professore Pollo, di cambiare questo stato di cose, soltanto come dovere civico, secondo me, è tenuto a dare il proprio contributo per ciò che può, in ciò che può.
E per la realtà che lei per lavoro vive, come vicepresidente della Fondazione Antiusura Padre Pino Puglisi, lei trova che il sociale, la gente, mi scusi, non mi veniva il termine, si stia piano piano schierando dalla vostra parte, creando una rete di aiuto in chi comunque a volte si sa, perché succede spesso anche nei piccoli centri, di chi è attanagliato da problemi come quello dell'usura? Cioè, vi sentite appoggiati? Vedete che c'è una risposta?
Dunque, io dovrei dare una risposta un poco più articolata a questa domanda, perché certamente le persone che accedono ai nostri servizi, al nostro aiuto, che noi cerchiamo di rendere sempre più ricchi e più efficaci, chiaramente si sentono vicini a noi e ci stanno vicini e, dico, probabilmente anche nutrono nei nostri confronti una sorta di gratitudine. Ciò che invece, chi invece trovo distratta è, come si suol dire, la società civile rispetto a queste iniziative, per esempio, non solo la società civile, ma anche alcune sedi istituzionali. Per esempio, noi ormai da 14 anni abbiamo una collaborazione col comune nostro, della nostra città, e in questi tempi, che sono diventati tempi di vacche magre, si fa fatica a trovare quei pochi soldi che servono a proseguirla, quindi abbiamo qualche difficoltà. Come abbiamo anche qualche difficoltà a restare ben impressi nella memoria delle persone, dei soggetti che incontriamo tutte le volte in cui rendiamo di pubblico dominio quali sono i risultati della nostra attività, e questo solitamente lo facciamo ogni anno dopo l'approvazione.
Una sorta di avarizia spirituale o di pigrizia?
Ma non lo so, probabilmente non è anche una sorta di ignoranza, fra virgolette, di ciò che comporta, ciò che implica e ciò che produce la nostra attività. E io dico che avere la gente più vicina ci farebbe anche bene, perché avremmo stimoli maggiori, sollecitazioni maggiori, però purtroppo da noi funziona in questo modo e va ad ondate questa attenzione, e molto spesso dobbiamo essere noi a suscitarla.
Allora, Presidente, per chiudere, prima di...
No, chiedo scusa, se no il Presidente si offende.
Vicepresidente, allora, mi scusi, facciamo così, Dottor Centorrino, ecco.
Sì, grazie.
Dottor Centorrino, ci lasci però con una nota positiva. Non lo so, qual è la forza di cui si ha più bisogno per portare avanti iniziative come la vostra?
Prego.
No, mi ha capito, avanti.
Sì, no, è chiaro. Beh, la nota positiva intanto è il fatto che ci siamo un gruppo di persone che cerchiamo di allargare sempre di più, coinvolgendo altri soggetti che ci possono darci una mano, che sono disponibili a darci una mano in questa attività. La nota positiva è che andiamo avanti, voglio dire, andiamo avanti facendo attività che è di puro volontariato, quindi significa che andando a cercare le sensibilità e gli interessi, ad impegnarsi in qualcosa che possa costituire un servizio per gli altri, sicuramente c'è. E quindi la nota positiva è questa: se noi non avessimo avviato questo, non, 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 avessimo ormai un'anzianità di servizio, per così dire, di 14 anni, significherebbe che saremmo delle persone disilluse, deluse, che avrebbero mollato la presa. Invece questo non l'abbiamo fatto, anzi stiamo cercando, abbiamo anche dei programmi un poco ambiziosi di crescere e di consolidare questa nostra iniziativa. E devo dire che le persone che sono venute, si sono aggregate al nostro gruppo per darci una mano, sono sempre una ricchezza. Bisogna andarsene a cercare, bisogna come dire, sollecitare anche in questo caso le persone che magari hanno un interesse non percepito rispetto a queste attività per far venire fuori invece questo loro interesse per tradurlo poi in un impegno concreto.
Allora io la saluto con le parole di una piccola suora toscana, ma tostissima, avanti tutta.
Speriamo tanto, grazie.
Dottor Centorrino, grazie per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi per l'attenzione, buona giornata.
Di nuovo in diretta, questa volta con Don Mauro Inzoli, presidente della Fondazione del Banco Alimentare. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, la trasmissione di oggi ha preso in esame l'avarizia e tutto ciò che ne deriva. Abbiamo fatto, grazie anche al professor Pollo, professore di sociologia all'Università LUMSA di Roma, un po' un quadro della società di oggi. Mi piacerebbe finire con un esempio di impegno, di contributo sociale. Non potevo non chiamare Don Mauro. Benvenuto. Allora, mi piacerebbe con lei dare una nota positiva, ma non per essere ottimisti a tutti i costi, ma per dare un po' di luce a tutte quelle forze che si oppongono all'avarizia, al possesso e dunque a quei mali che caratterizzano un po' la società di oggi. Prego.
Io credo che se a ben vedere e anche a ben pensare sia l'avarizia sia il possesso siano e nascano da un desiderio molto buono, quello di una soddisfazione, e di una soddisfazione piena della vita. L'unica questione che emerge è come una terribile svista, cioè c'è qualcosa che nella vita permette davvero di raggiungere quello che si desidera e c'è qualcosa che invece illude di permettere di raggiungere quel che si desidera. L'avarizia è una strada che illude davvero, che nel possedere delle cose, nel mettere le mani sulle cose, nel trattenerle, si possa conservare la felicità. Paradossalmente, quando si fa l'esperienza del dono, quando si fa l'esperienza dell'offrire sé, del donare sé o qualcosa di sé, e apparentemente sembrerebbe perderci, l'uomo fa l'esperienza di che cosa significhi invece sperimentare una gioia, sperimentare una profonda, come dire, proprio amicizia, un senso del rapporto profondo con l'altro che nulla ha di pareggiabile.
Lei è presidente della ONLUS, creata nel 1989 da Don Luigi Giussani, dico bene?
Sì, la Fondazione Banco Alimentare.
Esatto. Si dà da mangiare, si cede qualcosa che si dovrebbe portare sulle proprie tavole per gli altri. Ci aiuta a scoprire il significato di questo atto?
Io penso che se noi guardiamo un padre, se noi guardiamo una madre, arriva mezzogiorno, arriva l'ora del pranzo. Immaginiamo un uomo e una donna che abbiano dei bambini e non abbiano nulla da dar loro da mangiare. È una cosa, come dire, dolorosissima. Uno si toglierebbe la carne di dosso, tant'è che una delle immagini più belle con cui hanno rappresentato il nostro Signore è il pellicano, che si strappa col becco il cibo dal proprio petto per donarlo ai propri piccoli. Questa è la struttura originaria dell'uomo, questa è la struttura originaria del cuore dell'uomo, che è fatto per condividere il bisogno dell'altro, per offrire se stesso all'altro, per donarsi. Ora, io credo che il Banco Alimentare sia nato esattamente da questo sguardo commosso che Don Giussani e il Cavalier Fossati, che allora era il presidente della Star, hanno avuto immaginando primo tutto quello che veniva sprecato tutta la grande produzione alimentare, e secondo, quanta gente faticava a coniugare il pranzo con la cena, per cui a trovare da mangiare per sé e per le proprie famiglie. Da qui nacque quella intuizione virtuosa non solo di recuperare tutte le eccedenze del comparto agroalimentare, ma di fare di questa opera una occasione educativa alla carità, cioè alla condivisione. Il gesto più significativo, più interessante, più bello che accade durante l'anno è quella che noi chiamiamo la colletta alimentare dell'ultimo sabato di novembre, quando milioni di italiani in un solo giorno vanno tutti a fare la spesa, e andando a fare la spesa fanno la spesa anche per coloro che non possono permetterselo. E credo che in questi anni sia diventato veramente un grande fenomeno, come dire, un grande miracolo di carità, perché migliaia di tonnellate in un sol giorno raccolte e donate per venire incontro ai bisogni dei poveri, noi non possiamo se non chiamarlo così.
Almeno sappiamo che una volta l'anno non siamo avari.
Ma guardi, sinceramente, siamo molto realisti, guardiamoci in faccia. Io credo che l'uomo non è fatto per l'avarizia. Non è fatto per l'avarizia. È come costringersi in un angolo, star lì proprio con gli occhi fissati su un angolo e dire che è bello. Ma è contro natura proprio. Cioè, non è così, ma c'è un gusto nel donarsi e c'è un gusto nel dare quel che si ha. Vuol dire che, come dire, è come un cancro, una malattia l'avarizia proprio. Cioè, è una brutta roba.
È quasi... Una lente che distorce le immagini, che ci fa ritenere che la felicità passi attraverso ciò che ho, che
sì,
possiedo.
Ma lei ha visto un avaro contento?
Non che abbia, non lo so, siamo tanti, può essere, però spero di no, spero che non ci sia.
Abbiamo il desiderio di avere qualcosa, ma l'avaro è proprio uno che mette dentro, come dire, le unghie nelle cose che possiede e non le riesce più a tirar fuori, questo qui è il dramma, per cui ci sta male lui.
Quindi è uno schiavo fondamentalmente.
Poveretto, mi dispiace, un po' è così.
Grazie Don Mauro, grazie. Abbiamo appena sentito le parole forti di Don Mauro Inzoli, presidente della Fondazione Banco Alimentare, parole con le quali abbiamo concluso questa puntata di Al di là della notizia.